pronunciamo insieme con calma la preghiera che c'è sul foglio. O Padre, nel nome di Gesù, il Cristo, tuo Figlio, ti chiediamo di rivelarci la tua volontà, il tuo disegno di amore per la nostra salvezza. Nostro terzo incontro per cercare di essere ammaestrati da Gesù, maestro di preghiera, ci insegna a pregare, risponde alla nostra invocazione: Signore, insegnaci a pregare. Innanzitutto ci ha detto come si chiama, chi è colui al quale ci rivolgiamo, è il Padre nostro che è nei cieli. Ci ha detto che dobbiamo preoccuparci innanzitutto di Lui, delle cose che riguardano Lui. Ieri sera siamo riusciti a contemplare la prima: sia santificato il tuo nome. Questa sera ci soffermeremo sulla terza e sulla seconda. Dico sulla terza e sulla seconda perché faremo precedere la nostra meditazione quasi interamente sulla terza, che contiene anche per certi versi la seconda. Però dobbiamo chiarire subito che le tre invocazioni, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, si richiamano reciprocamente. Compresa bene una, possiamo comprendere bene anche le altre. In questo caso, questa sera, sicuramente la venuta, l'invocazione del compimento del regno è contenuta anche nel compimento della volontà di Dio. Innanzitutto chiedo se mi sentite, perché qualcuno diceva che ieri sera magari qualche spazio era vuoto dall'audio. Cominciamo subito dalla terza invocazione. Gesù non ci insegna a dire: Padre nostro, sia fatta la tua volontà, è ora di finirla. Quando tante volte noi parliamo in certe situazioni della nostra vita, soprattutto quando siamo toccati, feriti, ci troviamo in difficoltà, molti dicono: sia fatta la volontà di Dio. Un'espressione pronunciata così non è un'espressione cristiana. Gesù non avrebbe mai pronunciato questa parola. Non è neanche un'espressione ebraica dell'ultimo ebraismo, è un'espressione musulmana. Noi non abbiamo niente contro i nostri fratelli di fede islamica, ma la loro fede è molto diversa e molto lontana dalla nostra. Secondo loro tutto viene da Dio. E quindi si rientra in un fatalismo che appartiene a Lui. Se Dio ha voluto così, che diventa anche una rassegnazione. Cosa possiamo fare se Dio ha voluto così? Per noi è una bestemmia. È una bestemmia perché non comprendiamo come Dio si è messo in gioco con la realtà della creazione e come Dio è innocente di fronte a tutte le situazioni di bene o di male che noi attraversiamo. C'è un'espressione ebraica molto significativa per dire come Dio è entrato nella creazione. Si chiama in ebraico, un po' difficile da pronunciare, Tzimtzum, due parole ebraiche, che significa che nel momento in cui Dio è uscito da sé per creare il mondo e per collocarvi nel suo interno l'uomo, Lui si è ritirato. Altrimenti non ci sarebbe più spazio per la libertà creata. E ritirandosi ha confidato che l'opera delle sue mani potesse percorrere, compiere pienamente il suo percorso, soprattutto affidando la realizzazione di ciò che lui ha cominciato all'intelligenza e alla responsabilità dell'uomo. Se noi ricordiamo le parole della Genesi, nel momento in cui Dio crea l'uomo a sua immagine e gli dà la possibilità di realizzare la sua somiglianza, lo colloca nel centro del creato perché l'uomo lo coltivasse e lo custodisse. Quindi gli affida la responsabilità di portare a compimento ciò che Dio ha iniziato. È l'uomo che ha disturbato il disegno di Dio. Perciò, nella sua libertà vera, totale, l'uomo ha introdotto qualche cosa che ha disturbato la creazione e di fronte alla quale Dio, tra virgolette, è impotente, perché non vuole inquinare quella libertà che lui ha creato. Smentirebbe se stesso. I doni di Dio sono irrevocabili. Dio è fedele. Se noi continuiamo a dire che tutto quello che ci accade è volontà di Dio, non soltanto bestemmiamo, ma anche mettiamo qualcuno in difficoltà e qualcuno si esalta. Sto bene, sono nella salute, vuol dire che Dio ha voluto questo, che bello. Sto male nella sofferenza, vuol dire che Dio ha voluto questo, che triste. Ma questo susciterebbe un interrogativo tremendo, di fronte al quale non abbiamo una risposta, per esempio di fronte alla sofferenza innocente dei bambini. Come può Dio aver voluto questo? Oh, vi dico subito che la Chiesa è responsabile di certe espressioni. Non ho portato qui il messale, ma se io vi leggessi alcune orazioni previste per i funeralini dei bambini morti prima del battesimo o appena dopo il battesimo, c'è da rabbrividire. Io che ho celebrato alcuni funerali mi sono rifiutato di pronunciare quelle parole. O Dio, che nella tua imperscrutabile volontà non hai permesso che questo bambino raggiungesse o sfiorasse appena la vita. Follie! Grazie a Dio c'è stata la riforma delle esequie. C'è stato un testo prima di tutto sperimentale e adesso da un mese sono state pubblicate le nuove orazioni. Quelle orazioni di prima sono scomparse, perché non possiamo pensare che Dio vuole un'esistenza lunga e sana di qualcuno e vuole un'esistenza corta e sofferente di qualche d'un altro. Anche se sulla sofferenza, che toccheremo quando parleremo del male a conclusione delle nostre conversazioni, e l'abbiamo detto ancora, l'ho detto anch'io in un'omelia pronunciata forse un mese fa, si sono dette e si stanno dicendo ancora le cose più assurde. A volte alcune assurdità sono anche sulla bocca di persone sante, ma non vuol dire che perché una persona è santa tutto quello che dice, tutto quello che fa sia santo e sia giusto. Ieri mattina ho partecipato a un funerale di una persona veramente eccezionale, morta in età avanzata, ha avuto un sacco di difficoltà nella sua vita, sempre stata ottimista, contagiosa, alla fine è stata toccata dalla sofferenza. Eravamo tanti preti, tanti parroci, capite? Era già una parrocchia dove io sono stato parroco. Parroco anziano, io l'ho perdonato, ma l'avrei strozzato in quel momento, perché parlando della sofferenza ha citato, io non lo so se Madre Teresa abbia detto questo, diceva che Madre Teresa ha parlato della sofferenza come del bacio di Dio. Beh, sinceramente, se Dio ci bacia dandoci la sofferenza, io preferisco i baci dei dottori che cercano di togliermela. La sofferenza ci morde, non ci bacia, e Dio ci bacia con la sua tenerezza. Quando noi soffriamo, quando viviamo una difficoltà, il primo a soffrire è Dio, e i padri d'Oriente l'hanno capito molto bene. E dicono che quando noi non comprendiamo questo, attribuiamo a Dio delle responsabilità che Dio non ha, Dio piange in silenzio, perché non è compreso. È vero, c'è un passaggio della vita di Gesù che potrebbe interrogarci a questo riguardo. Se avremo tempo ci andremo questa sera, e deve essere chiarito, perché qualcuno si appoggia su quell'espressione per far dire a Dio ciò che Dio non dice, ciò che Dio non vuole. Allora, nessuno mai più dica che tutto quello che ci accade è volontà di Dio. Oltretutto, se fosse così facile capire com'è la volontà di Dio, quanti problemi avremmo risolti. Io dico spesso a questo riguardo, soprattutto nel cammino del discernimento di una vocazione, parliamo anche di una vocazione al fidanzamento. Due fidanzati, prima di capire se quella è la loro vocazione, devono fare un cammino lunghissimo, una grandissima fatica per fare discernimento e per capire se effettivamente quella è la loro strada, e sono chiamati a coniugarsi l'uno con l'altro. Quando facciamo discernimento su una vocazione monastica o una vocazione al sacerdozio, se fosse così facile non ci vorrebbero 6 anni. Adesso diventano anche di più, grazie a Dio. Perché interpretare la volontà di Dio significa passare attraverso l'esperienza umana, che a volte la facilita e a volte la impedisce. Gesù non ci ha insegnato a dire sia fatta la tua volontà. Che cosa ci ha insegnato a dire Gesù? Perché ce lo dimentichiamo? Gesù ci ha insegnato a dire: Padre nostro, sia fatta la tua volontà, né punto né virgola, come in cielo così in terra. Lo ripeto, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Se io la pronuncio così, forse ho una possibilità di comprenderla e di entusiasmarmi. Significa allora che io chiedo che possa realizzarsi qui sulla terra, tra gli uomini, e vedremo come tutte le altre invocazioni che mi coinvolge personalmente, che si compia qui su questa terra la volontà di Dio, allo stesso modo in cui la volontà di Dio si compie nei cieli. Quindi se io voglio avere lo specchio per capire come realizzare la volontà di Dio nell'esperienza umana, devo guardare come viene compiuta nei cieli. E chi è che compie la volontà di Dio nei cieli? Gli angeli, i santi, speriamo, ma non sono loro. Nei cieli chi compie la volontà di Dio è Dio Trinità. Davanti a voi, dietro le mie spalle, c'è un'icona straordinaria. Sopra la mia testa c'è un'altra icona, un'immagine orribile. Rappresentano tutte e due le tre persone della Santissima Trinità. Se io guardo quella che ho sopra la mia testa, l'ho detto ancora dal punto di vista artistico, va bene, chi l'ha fatta è stato bravo, ma dal punto di vista di quello che dice, per me questa non dice assolutamente niente, anzi mi allontana, e le troviamo un po' ovunque nel nostro Occidente, ma quella che c'è dietro le mie spalle, che è davanti a voi, è estremamente eloquente. È l'icona dell'obbedienza divina. Sapete che cosa vuol dire obbedire? Viene dal latino. Ob audire, ascoltare stando di fronte. Allora comprendiamo già che in questa parola c'è il segreto della preghiera, perché abbiamo già detto che la dimensione più profonda, più vera, più bella della preghiera è ascoltare Dio. Chi sono coloro che si ascoltano stando di fronte? Le tre persone divine. C'è qualcuno che porta nel cuore un desiderio. Il Padre ha il desiderio di affidarlo a qualcuno che possa compierlo e ha fiducia che accoglierà questo desiderio e che ha le capacità di portarlo a compimento. Il figlio non ha altro desiderio che assumere in sé la volontà di colui che ama, del Padre. E lo Spirito Santo è colui che silenzioso intuisce i desideri del Padre e del Figlio e li rende possibili, li rende attuabili, li rende realizzabili. Guardate l'icona davanti a voi, è un po' distante, ma penso che potrete intuirla. Se qualcuno avrà desiderio, tornando a casa, basta cliccare su qualsiasi motore di ricerca, scrivere icona della Trinità, viene subito fuori questa, l'icona del Rublev. Io la leggo, le icone vanno lette, non vanno descritte, perché sono scritte. Non sono dipinte, e chi scrive un'icona prima deve fare mesi, tante volte anni di apprendimento, e prima di scriverla, cioè di dipingerla, noi diremmo fa digiuni e preghiere, perché chiede a Dio di essere ispirato in maniera tale da scrivere nell'icona ciò che appartiene a Dio e ciò che Dio vuole dire di sé, altrimenti smentirebbe Dio, sarebbe drammatico. Vi anticipo subito che questa icona è stata dichiarata divinamente ispirata dalla Chiesa Ortodossa, allo stesso modo con cui è stata dichiarata divinamente ispirata la Sacra Scrittura. Ci sono tante spiegazioni di questa icona anche in Occidente. Non leggetele mai, perché viene dall'Oriente. Già Rublev, che è antichissimo, che ha fatto questa icona, si è ispirato ad un'icona precedente, perciò noi non abbiamo assolutamente nessunissimo dubbio sulla identificazione delle persone, mentre alcune letture che fanno in Occidente scambiano le persone e quindi travolgono completamente il messaggio che ci viene da questa icona. Il padre è la figura centrale, ha un desiderio. Cercheremo di capire qual è quel desiderio. Lui non lo può attuare, può attuarlo solo il figlio. E come ripeto prima, egli ha fiducia che il figlio possa far suo il desiderio del padre. Non glielo può imporre. Guardate la sua posizione, è rivolto verso la figura che sta alla vostra sinistra, che è il figlio. Ma il padre, volgendosi al figlio, si china. Quando si chiede un'obbedienza all'interno della Trinità, e vedremo all'interno della Chiesa, colui che la chiede si rivolge umilmente a colui che riceve il desiderio. Lo vedete? Si vede chiaramente? È il segno di un'umiltà. Se non fosse così, l'obbedienza chiesta sarebbe l'obbedienza di un generale, di un superiore nei confronti dell'inferiore. Il padre nei confronti del figlio non è superiore, il figlio nei confronti del padre non è inferiore. Noi sappiamo dalla teologia che le persone sono distinte, ognuna ha la sua originalità, ma uguali nella maestà. Non c'è nessuna gradualità, sarebbe un'eresia, eh? Le tre persone sono uguali nella maestà e distinte nella identità. Ma nessuno è più grande dell'altro. Certo, ognuno all'interno della Trinità ha il suo ruolo ben preciso, la sua identità ben precisa. Ma la maestà è unica e indivisibile. Il figlio è ritto, pronto ad ascoltare, pronto ad ascoltare, e tace, perché la sua risposta sarà soltanto obbedienza. Attenti che non è Gesù, eh? Gesù diventa Gesù quando il figlio si incarna. Qui è il figlio che dimora nel seno della Santissima Trinità, nel seno del Padre. E cercheremo, ripeto, di capire che cosa il Padre gli chiede. La figura che avete alla vostra destra è lo Spirito Santo, che non guarda neanche. Vedete che è rivolto verso il basso, che è una mensa, è una tavola, viene chiamata la mensa dell'amore. Qualcuno si è chiesto in questo dialogo divino fatto di parole e di silenzio che cosa si stanno dicendo queste tre persone. Ci arriveremo se mi ricorderò di dirvelo. Lui raccoglie il pensiero del padre e del figlio e lo rende attuabile, stende la mano e si realizzerà l'obbedienza del figlio. È meraviglioso. Di che obbedienza si tratta? La prima obbedienza. Dio desidera uscire da sé, dalla propria intimità e creare il mondo. E poiché il figlio è la sua parola, egli crea tutto mediante la sua parola. Vi ricordate che il libro della Genesi comincia dicendo: Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Quel dire non è pronunciare una parola come io sto parlando con voi, è pronunciare la parola del figlio perché il figlio renda possibile la creazione e desiderio del padre. Vi ricordate che cosa dice, cosa diciamo nel credo? Il credo riprende alcune parole del prologo del Vangelo di Giovanni e l'inno ai Colossesi. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, del figlio, e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Quindi è mediante il verbo, mediante la parola che Dio ha creato il mondo, per la potenza dello Spirito Santo. Primo desiderio di Dio, del padre, fatto proprio dal figlio. All'interno della creazione c'è l'uomo, il desiderio di creare l'uomo, quasi come Dio, capace di riflettere Dio, al punto che dicono i padri, soprattutto dell'Oriente, che nel momento in cui il padre desidera creare l'uomo ha già l'immagine dell'incarnazione del figlio, immolato fin dalla fondazione del mondo, come dice il libro dell'Apocalisse. Spero che mi seguiate. Voi siete distanti e non potete vedere, ma al centro della tavola c'è una coppa e al centro della coppa c'è un agnello. Quell'agnello immolato non è ancora l'agnello pasquale, ma è il verbo immolato nella sua volontà, perché fa tutta la volontà del Padre, con un desiderio grandissimo. La sua gioia è fare la volontà del Padre, la sua gioia. e questa obbedienza è libertà. La vera obbedienza all'interno della Trinità non annienta la libertà, ma la esalta, e sarà così anche nella nostra esperienza, sia di vita che di fede, e crea l'uomo. E nel momento in cui l'uomo non ha saputo vivere in pienezza la sua libertà, il desiderio di Dio è la salvezza dell'uomo, e chiede ancora umilmente al Figlio se accetta l'incarnazione. E in quell'incarnazione c'è tutto lo svuotamento, la kenosi del Figlio, ed egli accetta, e lo Spirito rende possibile l'incarnazione. Nel momento in cui il Verbo si fa uomo e diventa adulto, ci rivelerà che questo segreto che lo abita da sempre nel seno del Padre è anche ciò che lo spinge nella sua missione, ed è ciò che insegna ai discepoli e chiede ai discepoli e anche noi. Dirà: mio cibo è fare la volontà del Padre mio e compiere la sua opera. Io non sono venuto nel mondo per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E allora cercheremo di capire bene qual è la volontà, anzi cerchiamo subito. Qual è la volontà di Dio che si manifesta in Gesù Cristo? È la salvezza dell'uomo, è rendere l'uomo partecipe ancora di quel disegno originale di Dio che era farlo quasi uguale a sé. E tutta l'opera di Dio è restituire all'uomo questo abito. Io ho citato in questi giorni, anche oggi, per altri motivi, la parabola del Padre misericordioso. L'ho spiegata in comunità più volte. Vi riandiamo per un istante. Chi è quel figlio minore che se ne va di casa, che chiede un aumento di sostanza? Non darmi il patrimonio che mi spetta, c'è usia in greco, dammi quella parte di natura che non mi hai ancora dato. Come se l'uomo pensasse, Adamo, che Dio ha voluto trattenere qualche cosa per sé, e se ne va. E Adamo siamo noi. E nel momento in cui se ne va, perde tutto quello che ha, tutta la sua bellezza, tutta la sua pienezza. Torna lacerato. Non si ritiene più figlio, vuole essere servo. E il padre va incontro a lui, non gli permette di pronunciare la parola servo, perché rimane figlio. E vi ricordate, l'ho detto più volte e lo ridico adesso, non dice mettetegli il vestito più bello, ma rimettetegli il primo vestito, cioè ricollocatelo là dove l'avevo collocato io all'inizio. Questa è l'opera di Dio: ricollocare ciascuno di noi nella pienezza della gloria, nell'intimità con Lui. Nella seconda facciata del foglio, che vi inviterò a vedere con calma per conto vostro, ho citato tutti quei versetti che Gesù fa propri per quello che riguarda la volontà, come Egli cerca la volontà del Padre. E poi tutti i testi che fanno riferimento alla volontà del Padre nei nostri confronti. Non c'è mai un riferimento alla sofferenza, alla difficoltà. Dio non dà mai questo, ma vuole la pienezza. Anzi, andiamoci subito, prendiamo in mano il foglio. Vedete che nella pagina 2 ci sono due colonne. La prima, a sinistra. Saltiamo completamente la prima parte, che sono alcune citazioni di come Gesù cerca di compiere la volontà del Padre. Guardiamo la seconda, dice Romani 12: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio. E che cosa c'è nella volontà di Dio? Ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Poi lasciamo Galati 1:4, andiamo prima a Tessalonicesi 4:3. Questa è la volontà di Dio. Oh, finalmente me lo dice la Scrittura, non gente per strada che mi dice, o in chiesa, cose assurde. Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione. Dio ci vuole santi, partecipi della natura divina. Ancora, Ebrei 10:10. Mediante quella volontà, che è la volontà di Dio, noi siamo stati santificati per mezzo di Gesù Cristo, con l'offerta del suo corpo, una volta per sempre. L'ultima, prima Timoteo 2:4. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Questa è la volontà di Dio ed è stata resa possibile per l'obbedienza del Figlio. Ma poi c'è il testo di Efesini, guardate, lo leggo velocemente, mi date qualche minuto perché è straordinario. Io dico, ma perché noi cristiani che continuiamo a frequentare la parola di Dio non lasciamo che queste convinzioni ci penetrino e chiudiamo la bocca a chi dice di Dio e della sua volontà cose assurde e che feriscono tante persone? Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, con ogni benedizione, con ogni pienezza. In Lui, in Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo. Egli è immolato fin dalla fondazione del mondo perché noi fossimo come Lui, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi, mettiamo quella parola tra parentesi, l'ho già detto, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. La sua volontà è sempre un disegno d'amore, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato, in Lui mediante il suo sangue abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. E qual è? Andate subito dopo la frase in neretto, che è quella di ricondurre a Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle dei cieli e quelle sulla terra. Ma è una meraviglia, ma è una meraviglia. La volontà di Dio, la volontà di Dio è una meraviglia. Allora a questo punto ci chiediamo che cosa vuol dire oggi per noi sulla terra fare la volontà così come viene fatta in cielo. Significa rivivere in noi gli stessi desideri che c'erano nel cuore di Gesù, che ci sono nel cuore del Figlio. La parola, oltretutto, fare la volontà in greco è la parola che dice la possibilità di attuare un progetto che c'è sulla carta. Ora, il progetto è quello di Dio, e il progetto l'abbiamo già capito, è la salvezza dell'umanità. Egli vuole riversare la sua vita, il suo amore in tutti, e chiede a me, e chiede a te, vuoi collaborare con me per la realizzazione di questo progetto? La risposta nasce dalla verifica se anche noi desideriamo ciò che Dio desidera. È una meraviglia anche questa. Chi abbiamo che ci può parlare di questo desiderio di attuare solo quello che Dio vuole? Maria di Nazaret si era preparata, aveva una frequentazione con le scritture ed era donna. Si pensava che la donna non potesse capire la scrittura. Se è vero, e io ci credo, nelle modalità che ci dà la Chiesa, la tradizione, che Maria ci ha dato anche il Magnificat, è stata capace di riprendere molti versetti della Scrittura e metterli insieme perché ha capito che si sono compiuti in lei. Quindi era preparata, era la sua assiduità con la parola, aveva capito quello che io sto dicendo di Dio, lei l'aveva già capito, aveva capito che il disegno di Dio era soltanto un disegno di amore e di salvezza. Non sapeva ovviamente come si sarebbe realizzato. Nel momento in cui Dio le chiede veramente la collaborazione per il suo disegno di salvezza, quindi le manifesta la sua volontà, che è quella dell'incarnazione del Verbo, e dipende Dio dalla libertà di Maria, Maria accetta, dicendo si compie in me la tua parola, e non accetta con una obbedienza servile, ma con una obbedienza intelligente che Dio chiede. Ho ripetuto e lo ripeto ancora che Dio non sa che cosa farsene di persone obbedienti come soldati che rispondono a un generale. Lui ancora si china su di noi, chiede la collaborazione perché portiamo avanti la sua opera di salvezza e chiede se desideriamo la sua volontà, se siamo innamorati di questo. Questa è l'esperienza anche che dovrebbe esserci proprio tra due persone innamorate. Quando due persone sono innamorate, la cartina torna sole. Una, delle cartine tornasole per capire se una persona è veramente innamorata dell'altra è che chi è innamorato desidera compiere ciò che è desiderio dell'altro, al punto che la propria felicità è data da attuare il desiderio dell'altro. Dio si comporta così con noi, ma chiede che anche noi ci comportiamo così con Lui. Dio ha bisogno di noi oggi. Bisogno. Quando noi diciamo morto un papa se ne fa un altro, diciamo una verità e una stupidaggine, perché questo vale per ciascuno di noi. Morto uno, provate a dire a un bambino morta tua mamma se ne fa un'altra. Quello che ti può dare quella persona lì te la può dare solo Lui. Quello che noi possiamo dare a Dio lo possiamo dare solo noi. Quello che Dio si è atteso da Mosè, se l'è atteso da Mosè. Quello che si è atteso da Abramo, se l'è atteso da Abramo. Quello che si è atteso da Maria, se l'è atteso da Maria. Quello che si attende da me, lo attende da me, non da nessun altro. E lo attende veramente. E ha bisogno di me. E ha bisogno di te. E chiede come ha avuto bisogno di Gesù e del suo sì. Dicevo che l'obbedienza di Maria è stata un'obbedienza intelligente. Nel momento in cui Dio le ha chiesto se voleva accettare di diventare la madre del figlio di Dio, lei si è coinvolta con intelligenza. Come avverrà questo? Come devo comportarmi? E Dio comincia a spiegare. E attenti bene, accettare di compiere la volontà è un atto d'amore, ma ti chiede di esporti. Gesù si è esposto fino alla morte. Maria si è esposta a tutte quelle che potevano essere le contraddizioni, le domande, i discorsi, i sospetti della gente. Ma l'unico desiderio di compiacere Dio l'ha fatta la donna del coraggio, mai della paura. E così dovrebbe essere per noi. Allora io spero che abbiamo compreso che cosa vuol dire essere disposti a fare la volontà di Dio nello stesso modo con cui all'interno della Santissima Trinità si compie. Dicevo prima che la parola obbedire significa ascoltare stando di fronte. Se Dio mi chiede qualche cosa, vuol dire che ha fiducia in me, come ha avuto fiducia nel Figlio, e sa che io posso rispondere e fare quello che Lui mi chiede. Quindi c'è una fiducia reciproca, e colui che riceve la domanda da parte di Dio dovrebbe essere orgoglioso, perché vuol dire che Dio ha riconosciuto le risorse che io ho. Quando noi ci lamentiamo dicendo che abbiamo una piccola parte nel mondo, una piccola parte nella storia, siamo davvero piccoli. Non abbiamo compreso che le piccole parti messe insieme fanno una grande parte, fanno una grande storia. Maria, di fronte alla gente, rimaneva la solita ragazza sconosciuta, ma non agli occhi di Dio e neanche del mondo. Ha cambiato il mondo, ci ha creduto. Ha permesso al regno di Dio di venire. È la domanda che dovrebbe riposare anche nel cuore di ciascuno di noi. Vorrei ritornare, concludo, e poi farò un accenno brevissimo al regno di Dio, a quello che Gesù dice nell'agonia, nel momento più difficile della sua vita. Al capitolo 26 di Matteo, versetto 42. Siamo nel Getsemani, va avanti e indietro nella sua preghiera, sta pregando, è un momento di grandissima difficoltà, è stupito che i discepoli non sanno vegliare. Poi il versetto 42 viene detto: si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Il significato è: se puoi, fa passare da me questo calice. Diventa quasi imbarazzante, perché sembra quasi che Gesù dica che la responsabilità di attuare questa volontà riposa soltanto nel Padre. E invece non è così. Se il Padre non ha potuto niente per il Figlio, nel senso che si è ritirato, come vi dicevo, e noi lo ringraziamo. Perché se avesse ritirato quel calice da Gesù, nel momento in cui noi ci troviamo nella sofferenza e il nostro calice amaro non viene ritratto, ci chiederemo perché Dio non lo ritira. Dio ha offerto il proprio figlio perché noi non ci sentiamo abbandonati. Le difficoltà della vita, lo dicevo, la sofferenza, non vengono da Lui. Se noi chiedessimo e qualcuno fosse sottratto, chi non è sottratto, penseremmo che Dio non sta aiutandolo, non lo sta aiutando. Andiamo avanti, andiamo al capitolo 27, al versetto 43. È qualche cosa che ci inquieta, ma per me è di una meraviglia, perché sta rispondendo a tutte le inquietudini che portiamo nel nostro cuore. Al versetto 43 viene detto: è il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. 42, 43. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Perché Dio non lo libera se gli vuol bene? Che punto interrogativo. E lì Dio che cosa sta facendo? Quello che dicevo prima, sta piangendo in silenzio, perché l'umanità non ha capito che quella non è la sua volontà. Gesù non è morto sulla croce per la volontà del Padre. Gesù è morto sulla croce perché gli uomini l'hanno messo sulla croce, noi l'abbiamo messo sulla croce, e attraverso il dono totale di sé ci ha salvati e ci ha liberati. Lo stesso significato vale per venga il tuo regno, è il regno dell'amore, il regno della giustizia. Dio vuole questo regno, l'aveva iniziato fin nel giardino del Getsemani, vi aveva collocato l'uomo perché lo custodisse. Oggi la responsabilità della venuta del regno di Dio è data a ciascuno di noi e si realizza nella misura in cui, come Cristo, viviamo per il Padre, per realizzare nel mondo il suo progetto di amore e di salvezza. Mi fermerei qui perché sono già 40 minuti abbondanti. Se avete qualche domanda, abbiamo il coraggio di farla. Ieri sera ce ne sono state poche, poi qualcuno si è fermato, mi sono arrivati messaggi sul telefonino, mail sul computer. Capisco che molti sono imbarazzati perché siamo in tanti, però io dicevo, rispondendo almeno brevemente ad alcuni, che certe domande non abbiate paura di farle, perché magari sono le domande di altri e le risposte fanno bene a tutti. E siccome, soprattutto per quello che riguarda questa benedetta volontà, ci portiamo dentro tantissime inquietudini, tantissime domande, forse può essere l'occasione anche per liberarci da queste inquietudini. Lasciamo che l'icona della Santissima Trinità ci stia sempre davanti, anche mentre facciamo questa conversazione molto familiare, perché io credo che soltanto contemplando quell'icona troviamo una molteplicità di risposte. Sì. Sentiamo senza microfono intanto, se mai io ripeto. Sento. Sta dicendo che quando si prega si chiedono cose spirituali, ma molto più spesso cose materiali. Dicendo questo, perché direi che diventa anche un modo per focalizzare, per superare una nostra tentazione, perché bene o male noi sempre, quando andiamo a Dio, più che essere pronti a compiere la sua volontà, pretendiamo che Dio faccia la nostra volontà. Quindi pregare, come ha detto lei, secondo me è la modalità giusta, solo che è parziale, nel senso che siamo ancora nell'ordine del chiedere e di abbandonarci alla sua volontà. Dobbiamo fare salto in più, perché dovremmo, la volontà di Dio va ricercata, cioè se siamo innamorati di Lui e sappiamo che ha una volontà e che Lui ha bisogno di servirsi di noi come del figlio, come di Maria, di Abramo, di Mosè, dovremmo dire: ma tu Signore, che cosa vuoi da me? Cosa vuoi che io faccia? Come devo vivere la mia responsabilità nel mondo? E nel momento in cui lo intuisco, qui c'è tutta la mia vocazione, la vocazione di essere al servizio del Regno, chiedo a Dio che mi accompagni e che mi dia la forza di portare avanti questo. Quindi direi che la sua preghiera è giusta, ma il 50%, manca l'altro 50%, che è quello di dire: Signore, mostrami la tua volontà perché io capisca cosa devo fare nel mondo per essere a tuo servizio, per compiere la salvezza dell'umanità, perché gli uomini possano conoscere il tuo amore. Mi spiego quello che sto dicendo? E in una molteplicità, ripeto, non pensiamo che i piccoli ruoli nel mondo della Chiesa davanti a Dio siano piccoli. Assolutamente no. E noi siamo chiamati a viverli in pienezza per quello che possiamo, a volte anche con un senso di giusta distanza. Mi spiego. Penso spesso a Mosè. Mosè ha avuto un ruolo grandissimo per liberare il popolo, no? Per aiutare Dio a liberare il suo popolo. Però Mosè non entra in Terra Santa, la vede da lontano. Tentazione, ma allora io non ho portato a compimento il disegno. No, tu l'hai portato a compimento. L'importante è che tu faccia il tratto di strada che io ti chiedo. Fallo bene, per il resto ci saranno altri. Questo ci mette anche in una condizione di umiltà. Se no noi vorremmo essere sempre protagonisti e vedere il risultato di quello che facciamo. Invece a volte il risultato non si vede. Se volete, chi non ha visto il risultato del suo servizio, del suo obbedire a Dio, è Gesù. Perché quando è morto sulla croce non ha visto risultati, ha visto il vuoto assoluto, ma dal rapporto che lui aveva con il Padre aveva la certezza che aveva compiuto tutto, al punto che il Vangelo di Giovanni, a differenza degli altri, mette sulla bocca anche questa parola di Gesù: tutto è compiuto. Cioè, di fronte ad un apparente fallimento, lui ha la certezza invece che ha compiuto la volontà del Padre e la rimette totalmente nel Padre. Questo ci dà una libertà straordinaria. Qualche altro che vince la timidezza su questa volontà? Sì. Sì. Non ho la forza di farlo. Sì. Certo. Certo. Sì, allora il fatto di poter discernere la volontà di Dio è la grande sfida data all'intelligenza di fede del credente. Dicevo, per esempio, l'icona di Maria Santissima è significativa per noi perché ci si prepara, non è che sia l'evento di un momento, diventa risultato di una vita e poi va sottoposto continuamente al discernimento. Anche Maria avrà bisogno nei momenti in cui si attua il disegno, di tornare a comprendere. I Vangeli dicono che Maria meditava nel suo cuore tutte queste cose. Anche noi dobbiamo rimeditarle, e non soltanto nel confronto tra di noi. Quindi c'è un discernimento personale, poi c'è un discernimento di Chiesa, c'è un discernimento ecclesiale. Proviamo a pensare ai primi concili, a partire dal Concilio degli Apostoli, il Concilio degli Apostoli, il Concilio di Gerusalemme, servivano per aiutare la comunità a interpretare insieme, guidati dallo Spirito e nella luce della parola di Dio, quella che era la volontà. A volte anche rischiando, certo, si rischia, ma nel momento in cui si rischia, tentando di metterci e di giocarci tutta la propria persona, nella propria libertà, nella propria responsabilità, Dio accetta anche il rischio che possiamo sbagliare qualche cosa. Questo è inevitabile. Giriamo col microfono se c'è bisogno. Sì? No, sembrava aver visto una mano alzata. Sì. Ecco, bisogna sì, perché così prende il segnale, se no frigge quel microfono lì, a quella distanza lì. Tenovelo alto.
Sì, credo che era giusto dare una grande sottolineatura al discorso della volontà, perché aveva bisogno di essere disincrostata sicuramente nella nostra mente. Resto però un po' così sorpreso che non ci sia stata una riflessione sul regno, perché credo che anche questo abbia bisogno di essere chiarito. Io non voglio avventurarmi in interpretazioni, insomma, ecco. Però credo che del regno si è detto un po' di tutto, insomma. Quando io ero piccolo il regno di Dio era il paradiso, adesso forse magari è un'altra cosa, quindi magari due cosette
si possono dire, ma posso anche dirlo più che volentieri. Innanzitutto, il regno di Dio viene in pienezza in Gesù Cristo. Viene identificato anche nella potenza dello Spirito Santo e realizza quello che è la volontà di Dio comunque. Quindi è un regno, noi diciamo, di giustizia, di pace, un regno di verità. Nella misura in cui noi cerchiamo la volontà di Dio e ci mettiamo a servizio, noi facciamo crescere il regno di Dio. È chiaro che questo fa appello alla coerenza della nostra vita e della nostra fede. Se noi pensiamo di vivere una fede che sia soltanto comprensione di chi è Dio, e non comprendiamo invece che nella quotidianità della nostra vita Egli ci chiede la responsabilità di far lievitare questa condizione umana e di vincere tutte le contraddizioni, noi saremmo molto muti nella nostra fede. Quindi il regno di Dio non è semplicemente il paradiso quando noi ci arriveremo. Il regno di Dio è qui. Però attenti bene, c'è un'illusione. Pensare che il regno di Dio venga e se tutti ci mettiamo d'accordo, se tutti riusciamo a fare quello che Dio vuole, questa è un'illusione, perché allora in 2000 anni non si sarebbe mai realizzato il regno di Dio, e invece c'è, e lo dice Gesù. La convinzione deve essere questa: nel momento in cui io vivo secondo la volontà di Dio, il regno di Dio si compie dentro di me, e basta anche uno solo, una persona in cui si compie il regno di Dio, che sono certo che quel regno viene. Quindi non devo attendere che avvenga in tutte le situazioni, anche quelle che io condanno o denuncio. Deve venire dentro di me. E nel momento in cui io servo il regno di Dio, il regno c'è. Ripeto, l'icona più chiara di questo regno che è venuto, ma che deve ancora perfettamente compiersi, è Gesù. Quando Gesù ha cominciato la sua predicazione, la lieta notizia che lui ha dato è: il tempo è compiuto, il Kairos, tempo del favore di Dio. Il regno è qui, convertitevi, volgetevi a me e credete al Vangelo. Vuol dire che il regno c'è già, dobbiamo accoglierlo e servirlo, dentro di noi chiaramente. Poi possiamo dire tantissime altre cose, ma io credo che se lo colleghiamo, come accennavo all'inizio, al compimento della volontà di Dio, comprendiamo molto bene che cosa significa. Qualche altra domanda? Tieno sempre alto il microfono, sì. Così.
E i miracoli sembrano contraddire che le cose vadano per il loro corso e che Dio lascia andare lasciando il creato, diciamo, alla sua responsabilità, alla responsabilità dell'uomo. Ecco, invece i miracoli cambiano di regola dalle cose che vanno male alle cose che vanno in bene, e così fermando in qualche modo e bloccando il corso delle cose naturale. Qual è il senso dei miracoli?
Allora, una persona che odia la parola miracolo è l'Evangelista Giovanni. Non parla mai di miracoli, ma parla di segni. Perché ormai scrive negli anni 90 e si è accorto che tutti i miracoli che Gesù aveva compiuto non sono serviti per portare alla fede. Tutte le persone che hanno ricevuto un miracolo da Gesù, dove erano quando Gesù è stato crocifisso? È segno dell'ingratitudine dell'uomo. Magari spegni il microfono perché fa rumore, oppure portatelo avanti perché sennò frigge. Luigi. Portate avanti il microfono, sennò frigge. No. Chiudilo. Quindi i miracoli sarebbe meglio, ed è l'Evangelista Giovanni che ce lo dice, chiamare segni. I segni indicano una direzione perché noi andiamo. Se io indico la luna con il dito e voi che mi guardate vedete il dito, non vedrete mai la luna. Il dito è il segno, ma sta per indicare qualche cosa. Che cos'è accaduto? Che gli uomini di solito, anche quando ci sono i miracoli, si fermano al segno, ma sono incapaci di andare a ciò che è indicato. Gesù stesso l'ha detto, no? Di fronte a coloro che chiedevano miracoli, neanche se uno risuscitasse dai morti crederebbero. Quindi i miracoli sono dei segni che comunque Dio sparge nella speranza che noi ci rendiamo conto che Lui è presente e agisce. Ma i miracoli non servono per la fede. La fede serve, nasce soltanto dall'ascolto. Vi do due particolari. Il primo, gli ebrei tuttora Gesù stesso più volte al giorno proclamano la professione di fede. Testo del Deuteronomio che comincia così: ascolta Israele, il Signore è uno, il Signore è Dio, tu amerai il Signore tuo Dio con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, eccetera. Ascolta. E mentre pronunciano questa confessione di fede si mettono una mano davanti agli occhi per dire che a Dio non si va in visione, nei segni, nei miracoli, ma soltanto con l'ascolto alla sua parola. Secondo particolare significativo, che se volete ci ripresenta l'obbedienza di Gesù, ma anche l'obbedienza di Maria. La vera obbedienza nasce da una fiducia, e tra poco dirò anche una cosa che mi sono dimenticato ma importantissima. Lo dicevo prima, che nasce dalla fiducia. Allora, la fiducia nasce nel momento in cui io sono entrato in confidenza con una persona e ci conosciamo, al punto che la mia confidenza, se mi porta a un amore totale, mi fa credere che ciò che l'altro mi chiederà o mi dirà è giusto e io sono disposto a farlo. C'è un passaggio nell'Antico Testamento, nel libro dell'Esodo, in cui Dio chiede al suo popolo, mediante a Mosè, se è disposto ad accogliere la sua parola, la sua legge, i suoi comandi. E tutto il popolo risponde in una modalità che è grammaticalmente scorretta. Perché dice il popolo di Israele? Tutto quello che Dio ci chiede, noi lo faremo e lo ascolteremo. È grammaticalmente scorretto perché noi ci saremmo aspettati, noi lo ascolteremo e lo faremo. No! Se tu hai fiducia in una persona, la fiducia totale ti porta a dire: mi affido e mi fido talmente di te che io sono disposto a fare quello che tu mi chiedi prima ancora che tu me lo chieda. Perché se tu me lo chiedi, me lo dici, vuol dire che condiziono l'obbedienza dopo che ho ragionato su quello che tu mi hai chiesto. Allora non è più fiducia nella persona, ragiona su quello che tu mi stai chiedendo. Mi spiego? Addirittura c'è una specie di barzelletta ebraica dell'Antico Testamento su questo, perché sembra che Dio, prima di aver offerto la sua parola a Israele e quindi a noi, ha tentato di offrirlo agli altri popoli. E gli altri popoli, nel momento in cui Dio ha chiesto se erano disposti ad accogliere la sua legge, dicevano: ma che cosa c'è scritto? Prima volevano sapere cosa c'era scritto per poter eventualmente obbedire. L'unico popolo che ha accettato di fare prima di sapere era il popolo di Israele. Perché? Perché questo legame nasceva dal fidarsi completamente di Dio. Dobbiamo chiederci anche noi, quando Dio ci chiede qualche cosa, condizioniamo l'obbedienza al sapere quello che Dio ci chiede o siamo pronti ad eseguirlo prima ancora che ci dica quello che dobbiamo fare? E questo è fondamentale. Se no, ripeto, non c'è fiducia, c'è soltanto un regolamento di conti. Faccio i conti, se mi conviene lo faccio, se non mi conviene non lo faccio. Ma questo non è amore, perché uno obbedisce quando capisce che conviene a colui che me lo chiede. Se è Dio che me lo chiede e conviene a Lui e io lo amo, sono disposto a fare quello che Lui mi chiederà prima ancora che me lo dica e prima di sapere il contenuto di quello che mi chiederà. È così. Quindi miracolo, anzi, questo microfono ha problemi. Io non voglio mettermi eccessivamente in crisi, ma un miracolo potrebbe far problemi, soprattutto quando magari il miracolo non è proprio un miracolo. Faccio un esempio che a me disturba moltissimo, ma speriamo che questo accada il meno possibile. 4 giovani sono in macchina, fanno un incidente, 3 muoiono sul colpo, 1 si salva, va al santuario di Monte Berico per dire che è stato miracolato. Grazie tante, tu sei stato miracolato, vuol dire che Dio in quel momento lì ha salvato te e si è dimenticato degli altri 3. Stiamo attenti. Qualche altra domanda? Bene, io spero che ci innamoriamo del tutto di Dio, come si è innamorata Maria, come è innamorata la Trinità, guardate. Ah sì, mi dimenticavo di dirvi una cosa, questo l'ho detto anche, questo vale nel rapporto tra coniugi, in famiglia, nella Chiesa, noi sacerdoti con il nostro Vescovo. Perché Gesù e qualsiasi altra persona era disposto a qualsiasi sacrificio, anche Maria, pur di obbedire alla volontà del Padre? Risposta: perché sapeva che il Padre sarebbe stato sempre con lui. Non può chiedergli qualcosa e poi abbandonarlo. Sempre con lui. Io e il Padre siamo una cosa sola. Io ho detto anche, predicando gli esercizi sacerdoti, c'era anche il Vescovo presente, ma non perché l'ho detto io, insomma, è una cosa talmente ovvia. La vera obbedienza, quando uno ti chiede un'obbedienza amorosa, ripeto, l'obbedienza di cui stiamo parlando non ha niente a che fare dell'inferiore rispetto al superiore, niente, perché è essere alla pari, uno di fronte all'altro. Quando uno ti chiede l'obbedienza, tanto deve, nessuno mai deve chiedere ad un altro ciò che lui stesso non sarebbe disposto a fare. Mi sono spiegato? E nel momento in cui te lo chiedo, io devo manifestarti tutta la fiducia. So che ti chiedo una fatica, un sacrificio, ma so che tu puoi farlo, quindi è un atto di fiducia chiedertelo. Terzo, nel momento in cui tu eseguirai ciò che io ti ho chiesto, sappi che io ci sarò sempre, sarò lì per te. Quindi non ti abbandono in quello che... Prima ti chiedo qualche cosa, un sacrificio, e poi, ah, me la so cavata, quello lì dovrà fare quello che devo fare, ho una grana di meno. No, 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 questa non è obbedienza. L'obbedienza è accompagnare colui al quale ho chiesto l'obbedienza, dandogli il sostegno dall'inizio fino alla fine. E questo è importantissimo, ed è bello. E Dio, quando ci chiede l'obbedienza, è veramente sempre, sempre, sempre con noi. Va bene, allora le domande le lascio a voi, però alla fine io ho fatto questa acclamazione un po' lunga, però ci voleva per il tema di questa sera, che raccoglie un po' quello che io ho cercato di dirvi e di condividere con voi. Leggiamola con molta calma e poi magari può diventare occasione di riflessione ulteriore da parte vostra. Chi avrebbe creduto, o Trinità Santissima, che l'obbedienza dimora innanzitutto nel tuo seno, una volontà che procede dal Padre, raccolta dal Figlio, resa accessibile agli uomini nell'incarnazione per opera dello Spirito. Volontà di creazione innanzitutto, per rendere l'uomo partecipe della comunione intratrinitaria, volontà di redenzione per recuperare l'uomo dal suo esilio, prigione per la creatura, insopportabile per il creatore, volontà di divinizzazione per elevare l'uomo ancora più in alto di dove era stato posto al mattino della creazione. Obbedienza del Figlio, parola per mezzo della quale tutto è stato fatto e senza la quale nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Obbedienza del Figlio, incarnato nella storia e inviato nel mondo per raggiungere l'Adamo perduto, figlio prodigo nelle tenebre del peccato. Obbedienza fino alla croce, per effondere nella Pentecoste l'alito santificante che ha fatto nascere la nuova Eva, la Chiesa. Obbedienza dello Spirito, silenzio umile del Padre e del Figlio, vento d'amore che attraversa da sempre tutta la creazione e i cuori e le labbra di tutti i profeti dell'antico e nuovo Israele, i profeti di ieri e di oggi, i profeti nascosti nelle fibre quotidiane della nostra umanità, echi di un Dio che chiama alla salvezza e alla santità. Spirito che ha reso feconda l'obbedienza della serva delle serve, il grembo della Santissima, la nuova Eva, Maria, paradiso rifiorito, nella verginità incorrotta di un cuore totalmente rivolto verso Dio. È in lei che si manifesta l'obbedienza umana, intelligente e creativa, sulla quale Dio conta per continuare oggi la sua opera di salvezza, quell'obbedienza che Egli attende ora dalle nostre labbra, dalla nostra mente, dal nostro cuore. Bene, ricordiamoci, non diciamo mai sia fatta la tua volontà, ma diciamo sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Buonanotte, domani avremo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, che ho già detto non è quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Buonanotte.